Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il frutto della preghiera, dell'incontro con Cristo, è la trasformazione della vita. E questo è il segno che la preghiera è autentica, che noi abbiamo veramente incontrato il Signore. La trasformazione del cuore, l'orientamento diverso dell'esistenza rispetto a quelli che erano i nostri sogni, le nostre aspirazioni, i nostri programmi. Tutto compiuto nella forza, nel vigore, nella potenza dello Spirito Santo. Non era forse capitato così anche ai magi? L'incontro con Cristo li aveva a tal punto trasformati, riempiti di luce, di chiarore, di chiarezza, di intenzioni belle, che appunta Matteo per un'altra strada ritornarono nel loro paese. Quando tu preghi, entri nel cuore di Cristo, respiri con i suoi polmoni, pensi con la sua mente e ami con i suoi stessi sentimenti. La preghiera ti porta ad assimilare la vita stessa di Dio, a vivere di Dio, perché vivo sì, ma non vivo io, in me vive Cristo. E in questa mutua appartenenza tua a Dio e di Dio a te, tu sei veramente una creatura nuova, sei veramente te stesso. Ovvero, la preghiera dà a tutti quanti noi la grazia e la possibilità di recuperare la nostra identità, di essere noi stessi. Le attività della nostra vita ci portano, attraverso un processo di alienazione, a perderci. Anche i rapporti che noi viviamo ci conducono spesso ad essere come gli altri ci vogliono, indossando delle maschere che cambiamo volta per volta. Anche dinanzi a noi stessi, talvolta incapaci di vedere ciò che siamo, la verità di noi stessi, indossiamo delle maschere che ci fanno vedere come noi vorremmo essere, talvolta facendoci soffrire, tante volte ricoprendo non soltanto le lividure delle percosse della vita, ma anche le immense possibilità che il Signore ci ha dato. Pregare invece significa mettersi nudi davanti al Signore, con quella nudità non accolta di Adamo ed Eva. Significa guardarsi con lo sguardo di Dio, recuperando la nostra identità, guardandosi in verità, in profondità e accogliendosi nella gioia di essere amati sempre, sia nelle cadute, sia anche nella realizzazione dei nostri progetti e della volontà che il Signore ci affida. Amati sempre, sia quando riusciamo ad assecondare la grazia, sia anche quando cadiamo nel peccato, perché l'amore di Dio non dipende da noi come siamo. Da noi come siamo dipende la percezione dell'amore, non tanto l'amore che Dio nutre nei nostri riguardi. Anzi, sembra strano, il nostro stato di peccato talvolta ci fa percepire l'amore di Dio in un modo ancora più profondo e più vero, perché se la luce risplende nella tenebra, la grazia di Dio si manifesta pienamente nel nostro peccato, nella nostra debolezza, nelle nostre incoerenze, nelle nostre difficoltà, nel nostro arrancare nel cammino. Stiamo contemplando questa icona straordinaria dell'Annunciazione. Passo dopo passo stiamo chiedendo a Maria il dono di riuscire ad intavolare con Dio un dialogo trasformante ed autentico che ci porta a recuperare la nostra vera identità dinanzi a Lui, a riconoscerci nelle parole che il Signore ci dice quali figli amati, preordinati ad essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. Al tempo stesso stiamo cercando, mossi dalla grazia dello Spirito Santo, illuminati dalla testimonianza di Maria, a comprendere come la preghiera ci trasforma, la preghiera ci cambia, la preghiera determina delle scelte nuove. Questo è vero anche nei nostri rapporti. Quando incontriamo una persona alla quale vogliamo veramente bene, quella ci trasforma, gradualmente ci migliora. Questo capita purtroppo anche in male. Tante volte la frequentazione di persone non buone ci porta a diventare più cattivi, così come tante volte la nostra cattiveria o la nostra incapacità diventa così contagiosa che le persone che ci stanno accanto passano molto spesso dalla gioia alla tristezza e dalla pace alla mestizia e all'inquietudine. Invece chi cammina con Dio fa esperienza di una pace crescente in misura della disponibilità offerta dal cuore dell'uomo. In questo tempo di preghiera vogliamo proprio vedere quest'ultima parte del brano dell'Annunciazione, soffermandoci su due aspetti importanti. Da una parte la grazia, la forza e il vigore dello Spirito Santo, e dall'altra la scelta che Maria pone nel lasciare che la potenza di Dio la trasformi e le faccia compiere quello che piace a Dio. Abbiamo visto gradualmente come San Luca nel brano dell'Annunciazione porta Maria a compiere un cammino progressivo di comprensione della volontà del Padre. Maria è, potremmo dire, presa dai suoi impegni, dal suo essere promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, di essere quindi portata ad un futuro tutto organizzato, ancora sperato, desiderato, in parte anche vagheggiato e ancora sognato. Maria, grazie alla parola dell'angelo, riesce in un certo senso a spostare l'asse della sua attenzione, perché chi prega veramente si decentra, dona il posto a Dio, lo fa parlare nella vita, si mette in ascolto e l'ascolto genera l'obbedienza. Non è un caso che la prima preghiera di San Francesco davanti al crocifisso, quando lui giovane ricerca la volontà del Signore, è tutta incentrata sul cuore di Francesco, dammi una fede diritta, dammi una speranza certa, dammi umiltà profonda, che io possa conoscere il tuo santo e verace comandamento. Man mano invece che il cammino di fede del nostro Padre continua, lui viene reso nudo, lui viene spogliato. Ad immagine del Cristo povero, anche Francesco si impoverisce di ogni pretesa. Questo è il cammino della preghiera, è il cammino della povertà, è il cammino che anche Maria ha percorso, al punto tale che Francesco, quando sulla Verna viene squassato nel cuore, nel corpo, dall'amore del Serafino alato, non conosce più il pronome di prima persona, io, perché è totalmente orientato al Dio che lo ha riempito oltre misura d'amore misericordioso, che ha procurato quelle ferite che sono il segno di un amore crocifisso, di un amore che si dona, che sono il segno di una vita che vive della vita stessa di Dio, di una vita che accetta le proprie ferite e le fa diventare fenditoie di misericordia. Ecco perché Francesco può dire: tu sei santo, Signore Dio, che operi cose straordinarie. Tu sei umiltà, tu sei ricchezza, tu sei povertà, tu sei tutta la nostra ricchezza e sufficienza. Il cammino della preghiera è proprio questo, il passare dalla centralità di se stessi alla centralità di Dio. Mettersi nell'angolo, perché questo è il nostro posto. Riconoscere il primato di Dio nella nostra vita e accoglierlo come Signore. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Non è un caso che Tommaso d'Acellano, il primo biografo di Francesco, ci dice che dopo l'incontro con il crocifisso di San Damiano, egli iniziò a rinnegare la propria volontà. È l'inizio di un cammino di destabilizzazione che porta il giovane Francesco a fare posto a Dio nella propria vita. La preghiera è questa, la relazione con Cristo genera la capacità di riconoscerci creature e di lasciare che Dio ponga la sua abitazione, la sua dimora dentro di noi. Chi prega non ha bisogno di tante parole e obbedisce al comando di Gesù: quando pregate non sprecate parole come fanno gli ipocriti, i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole. Chi prega non ha bisogno di mettere, come il fariseo dinanzi al Signore, tutta la lista delle cose che si fanno. Chi prega guarda Dio e lo contempla, lo guarda in se stesso, lo guarda nella vita degli altri, lo incontra nell'Eucaristia, lo contempla nei sacramenti, lo vede nella storia, e quella presenza gli basta, quell'amore misericordioso di cui fa esperienza nell'Eucaristia lo riempie oltre misura di misericordia. Maria, in questo incontro trasformante con Gabriele, viene spogliata, viene condotta per mano a passare queste due porte, anzi potremmo dire tre: la prima, la conoscenza della volontà di Dio; la seconda, la fiducia incondizionata allo Spirito che rende possibile ogni cosa; la terza, l'abbandono dell'eccomi e la consegna a quella parola che Dio, attraverso Gabriele, le ha fatto conoscere. Pregare significa attraversare queste porte, che sono porte strette, dove la prima ci conduce a rinnegare la nostra volontà e accogliere la volontà del Signore; la seconda, a renderci conto che Dio può tutto, noi non possiamo nulla, noi siamo argilla, lui colui che ci plasma. Per questo dobbiamo pregare che non abbandoni l'opera delle sue mani. Nella prima porta noi siamo convinti di poter realizzare i nostri sogni e crediamo che siano sempre e solo sogni buoni quelli che noi pensiamo e abbiamo nel cuore. La seconda porta invece ci fa rendere conto che noi siamo piccoli e deboli, proprio come dice Salomone: uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Nella terza porta noi ci consegniamo totalmente a Dio, alla sua parola, alla sua volontà e alla sua forza, e come Maria ci abbandoniamo totalmente a Lui, come la farina si abbandona all'acqua, come la farina si abbandona nella madia al lievito perché venga tutta quanta fermentata, come i cibi si lasciano abitare dal sale per avere il suo sapore. La prima porta Maria l'ha attraversata, ha compreso la volontà del Signore, questo chiudersi nel turbamento porta Gabriele a rasserenarla e a donarle la volontà di Dio. Nella preghiera tu conosci ciò che Dio vuole da te. Nella preghiera tu approfondisci la volontà del Signore, perché non basta una sola volta comprendere la sua volontà, ha bisogno di approfondirla, ha bisogno di comprenderla sempre di più, hai bisogno di entrarci. Quello che Gabriele ha detto a Maria è soltanto un progetto vagheggiato, un disegno abbozzato, un incipiente germe che viene deposto nel cuore di Maria. Ci vorrà tempo, ci vorranno anni. Chi prega sa che c'è bisogno di tempo, chi prega sa che il cammino è graduale, il cammino è lento, che la trasformazione può vivere anche delle battute di arresto. Chi prega entra nella volontà del Signore e comprende che la volontà di Dio è sempre legata a Gesù Cristo. Non c'è una volontà di Dio fuori dalla salvezza dei fratelli, non c'è una volontà di Dio lontani dal desiderio di Dio stesso di donarsi a noi perché raggiunga gli altri e diventi il salvatore dei fratelli. Donami, Signore, una preghiera autentica, una preghiera sincera, una preghiera vera. Donami di abbandonare ogni pretese di voler capire tutto e subito, ma di abbandonarmi al tuo spirito, di lasciarmi abitare dalla tua parola, portare dal tuo soffio, perché giorno dopo giorno io possa comprendere la tua volontà, perché le tessere che tu progressivamente mi doni con la pazienza di Maria vengano messe una accanto all'altra. Non si prega soltanto per mettere davanti a Dio i nostri desideri, si prega perché Dio metta dinanzi a noi i suoi desideri. Ecco perché la preghiera è un cammino di povertà, dove noi ci rendiamo conto che i desideri di Dio sono molto più grandi dei desideri nostri. Noi chiediamo cose piccole, per questo Gesù ci ammonisce: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi verranno date in aggiunta. E invece tu che cosa fai? Chiedi l'aggiunta e le cose importanti, il regno dei cieli, la sua giustizia, la capacità di guardare Dio con gli occhi suoi e di guardare il mondo nello sguardo misericordioso del Creatore, tu lo metti da parte. Maria no, va alla giustizia, va alla volontà del Signore ed è guidata per mano. Anche nella preghiera abbiamo bisogno di essere guidati per mano. Anche nella comprensione della volontà del Signore abbiamo bisogno di essere guidati per mano. Anche nell'approfondire il mistero della nostra chiamata, il mistero dell'amore di Dio nei nostri riguardi, è un approfondimento continuo che ci destabilizza e che ci orienta diversamente, perché se è così difficile sradicare il tarlo del nostro egoismo, è altrettanto difficile fare spazio a noi allo spirito della preghiera se questo tarlo non muore dentro di noi. Gabriele ora dice a Maria, mosso dalla sua domanda, il segreto, dona Maria, il segreto del fare la volontà del Signore. Quando tu ti metti davanti a Dio, ciò che Dio ti dice è sempre sproporzionato. Noi ci accontentiamo sempre delle briciole, ma Dio ci vuole dare il pane dei figli, ci vuole dare la sua volontà, il suo progetto, che è sempre grande. Per quale motivo noi chiudiamo la volontà del Signore a delle cose piccole? No, no, la volontà di Dio abbraccia il mondo, la volontà del Signore è la redenzione dell'universo, il volere suo è la fraternità universale che passa attraverso il mistero della Pasqua del suo figlio Gesù. Il sogno di Dio è che tutti diventiamo fratelli e che viviamo nell'amore e nella concordia, nella pace e nel mutuo aiuto, mettendo da parte ogni odio, ogni rancore, ogni gelosia, ogni inimicizia. Sognare con Dio. E Maria sente le vertigini, perché più preghi, più entri nella volontà del Signore, più fai esperienza che la tua vita, la tua vocazione, il tuo matrimonio, la tua missione, la tua presenza in parrocchia, la tua vita nella fraternità, il tuo rapporto con gli altri deve ampliarsi, deve allargarsi. Devi avere gli stessi polmoni di Dio. Chi prega ama come ama Dio, chi prega respira con i polmoni di Dio, chi prega guarda il mondo e lo abbraccia con uno sguardo, chi prega non si accontenta. Ecco perché Francesco nella relazione con Dio è assetato di radicalità e non si accontenta di nulla. Maria dinanzi a questo progetto fa una domanda, che è la domanda del desiderio. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Come posso fare un figlio? Come posso concepirlo? Come posso generarlo? Quello che tu mi dici mi sembra assurdo, ma dona la chiave. Qui abbiamo la straordinaria umiltà di Maria. Il rapporto con Dio va avanti in misura e in ragione dell'umiltà che gli offriamo. Maria non dice a Dio: va bene, lo so fare, lo potrò fare. No, 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 non presume di essere all'altezza di quello che le viene chiesto, per quanto l'arcangelo l'abbia definita piena di grazia e le abbia detto che il Signore è con lei. Maria chiede. C'è umiltà più grande di quella di chiedere? Eppure Maria è una creatura eccelsa, ha bisogno di chiedere. Maria mendica e mendicherà per tutta la vita. Ecco perché Francesco la definisce la Vergine poverella, colei che insieme al suo figlio ha scelto al di sopra di ogni altra cosa la povertà. Maria mendica la comprensione del progetto. Maria mendica il segreto per la realizzazione del disegno. Maria chiede con tutta umiltà a quel personaggio che non conosce di continuarla a guidare. Ci sono nella nostra vita tante battute di arresto. Tanti di noi hanno iniziato un cammino di fede, ma probabilmente si sono persi per strada più di una volta. Lo hanno ricominciato e poi si sono persi di nuovo. Lo ricominciano continuamente, ma non riescono a fare questo passo, a concedersi, a mettere la propria vita nelle mani dell'altro, nella cui voce riconoscono il primato di Dio e la Signoria sua. Sono dei passaggi progressivi che ci fanno crescere nella fede. Maria cresce perché fa questi passaggi, passa attraverso queste porte, si lascia portare e guidare dallo Spirito di Dio. Maria, in una parola, non ha paura di essere umile, di essere semplice, di essere autentica, di essere semplicemente se stessa. È la grazia che noi dobbiamo chiedere a Maria, non aver paura di essere noi stessi, non aver paura del giudizio degli altri, ma poi se dico questo gli altri che penseranno? Non aver paura di quello che gli altri potranno rispondere. L'umile è colui che dinanzi a Dio e dinanzi agli altri non ha paura di essere se stesso, perché vive nella serenità, perché sperimenta la pace, perché sa che la sua vita non dipende da lui, ma dipende da Dio, che il Signore è il suo rifugio, che Dio la sua forza. Maria per questo può chiedere, perché la parola di Gabriele ha acceso in lei il desiderio, e la tua preghiera accende il desiderio delle cose belle e sante. Nella preghiera sei acceso dal desiderio di Dio, che non sono sogni senza gambe, no, invece sono sogni e sono desideri che Dio mette nel tuo cuore, da discernere continuamente perché siano i desideri di Dio dentro di te. Maria è la donna del desiderio, Maria è accesa da questo desiderio, un desiderio insopprimibile. Si esce dalla preghiera proprio con questo desiderio che Dio ci ha messo nel cuore, con il bruciare di santi propositi, con questo fuoco vivo che interiormente motiva il nostro impegno e ci spinge. E in questo modo il desiderio che Maria espone umilmente attraverso la sua richiesta porta la Vergine a un ascolto sempre più profondo, sempre più trasformante. L'ascolto di Maria dall'inizio alla fine non è uguale, così come non dovrebbe essere uguale neanche il nostro ascolto quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio o dinanzi alla parola di coloro che il Signore ci manda, profeti di salvezza e di redenzione. No, l'ascolto cresce, l'obbedienza cresce. L'ascolto di Maria sulle prime è stupore, ma poi pian piano diventa un ascolto che genera l'obbedienza. La preghiera, la relazione con Dio, nasce dalla curiosità di conoscere Lui, ma poi pian piano genera l'obbedienza nella consapevolezza che quello che Dio mi chiede è il mio bene, è la strada della salvezza, è la via della felicità, perché fuori da quello che Dio mi propone, per me non c'è una gioia, c'è una gioia superficiale, ci sono rapporti parziali, non c'è quella donazione che genera donazione, non c'è quell'amore che diventa amore sempre più grande fino al dono della vita. Com'è possibile? Com'è possibile? La preghiera spesso da parte nostra viene abortita. Vogliamo conoscere quello che Dio ci chiede, lo approfondiamo, lo ricerchiamo. Poi manca il passaggio successivo, chiedere al Signore come si fa, come si fa, come si fa a perdonare, Signore? Dalla Tua parola io so che devo perdonare. Come si fa a guarire da un passato fallimentare, da relazioni che mi pesano nel cuore? Come si fa a diventare più buono? Come si fa a superare l'ira, il rancore, a vincere la superbia, a rinnegare la propria volontà? Come si fa a controllare l'impulsività? L'incontro con la parola di Dio mi fa comprendere ciò che io devo fare, perché mi mette dinanzi il mistero dell'amore misericordioso di Dio e dinanzi a Lui io mi sciolgo, scompaio, ma al tempo stesso lo Spirito Santo mi fa desiderare una vita come quella di Gesù. E io dinanzi a Dio che mi parla devo dire: Signore, donami la chiave per fare quello che Tu mi fai desiderare. Donami la strada per realizzare quello che Tu mi fai vedere. Donami la forza per compiere quello che Tu mi metti dinanzi. È quello che fa Maria. E l'Arcangelo dona questa chiave, una chiave meravigliosa, l'unica chiave, perché la volontà di Dio si compie con la forza che viene da Dio. Per questo tante volte i progetti di Dio inteso così come in me sono falliti. I progetti erano buoni, i desideri erano santi, ma non ci siamo fidati di Dio fino in fondo. Non ci siamo affidati a Lui. Non l'abbiamo lavorato con Lui. Non abbiamo permesso a Lui di abitare nel nostro cuore e di cesellare la nostra esistenza. Abbiamo creduto che la nostra obbedienza fosse come quella di un soldato che ascolta un ordine e ha la capacità di farlo, invece non è così. Nel momento in cui tu ascolti e ti disponi all'obbedienza, lo Spirito Santo passa attraverso quella parola che ascolti, che è amore, gioia e pace, e quella parola che ascolti entra dentro di te e orienta il tuo cuore e il tuo essere alla trasformazione dello spirito, ad accogliere lo spirito. Ecco perché Gabriele risponde immediatamente alla Vergine: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Quello che Dio fa in te è la ragione della tua trasformazione, è il motivo della tua gioia, è la ragione del tuo canto, è la forza della tua azione, è il segreto della tua laboriosità. Colui che nascerà da te sarà santo e chiamato figlio di Dio. È lo Spirito. Per questo Gesù nella sinagoga di Cafarnao può dire ai suoi discepoli: è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Quasi a dire: con voi, da voi stessi non potete far nulla, perché è lo Spirito che con gemiti inesprimibili parla dentro di noi. Per questo il Signore a Pietro poté dire: beato te, Simone, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, c'è un livello maggiore, c'è una percezione più profonda, c'è una disponibilità più totale. Se la tua preghiera non giunge a comprendere che senza Dio non puoi fare nulla, la tua preghiera non è autentica. Se nella preghiera non accetti la tua debolezza e la consegni con umiltà, senza piangere di te stesso e senza sentire vergogna per la tua debolezza, non giungerai alla comunione profonda con Dio. Nella preghiera Dio non ti vuole umiliare, ti vuole far vedere quelle che sono le tue debolezze, luoghi in cui si manifesta la sua misericordia. Nella preghiera avviene più o meno quello che accade quando un bambino cade, si sbuccia un ginocchio, si fa male a una mano e ci sono delle gocce di sangue. Il bambino che cosa fa? Si catapulta nelle braccia della mamma, del papà, inizia a piangere. Di solito gli si dà un bicchiere d'acqua, lo si fa calmare, rasserenare. E poi cosa si fa? Si vede la bua, si vede quello che è successo. E il bambino guarda la sua ferita insieme con la mamma, insieme col papà, e non ha paura. Quando il bambino invece lo vede da solo, sente l'angoscia, non sa controllare quelle ferite, non sa cosa fare. Lo sguardo invece di amore e di pace di chi gli sta accanto sa ridimensionare, sa sorridere, sa rincuorare. Questo è quello che avviene nella preghiera. Gesù ci fa accogliere quello che noi siamo così come siamo, senza angosciarci, senza strapparci i capelli, accogliendoci e lasciando che Lui ci guarisca, che Lui ci risani, che Lui ci trasformi. Questo è quello che Dio fa con Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Questo è il segreto della vita spirituale. Questa è la trasformazione che lo Spirito di Cristo può operare in ciascuno di noi. La preghiera porta a scoprire lo Spirito come principio della vita nuova, come agente della trasformazione nell'amore, come il compagno di viaggio che rende possibile quello che a noi è umanamente impossibile. Per questo la vita cristiana diventa più leggera, il lavorio diventa più facile, perché è lo Spirito che lavora con noi, che lavora in noi. Proprio come l'Evangelista Marco dice nell'annuncio del Vangelo: il Signore accompagnava e operava insieme con loro, con i prodigi che la parola suscitava. Lo Spirito Santo scenderà su di te. E cosa aspetti tu a lasciare operare lo Spirito Santo? Non sei stanco di piangere su quei progetti buoni che non realizzi, su quelle cose sante che non riesci ad attuare? Perché non ti fidi dello Spirito? È questo che devi chiedere questa sera insieme con Maria: chiedere il dono della docilità allo Spirito, della disponibilità a Lui. Spirito Santo, vieni in me, guariscimi, fa che io non veda le mie debolezze, fa che io non contempli i miei fallimenti, ma ora, qui, voglio fidarmi di te, voglio affidarmi a te. Desidero che tu mi conduca per mano a realizzare non quello che piace a me, ma quello che piace a Dio realizzare nella mia disponibilità. E un L'aspetto significativo della preghiera, ci sono tantissimi. E Gabriele porta Maria a fare che cosa? A guardare la vita di Elisabetta. Ecco, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nella preghiera c'è posto per gli altri, nella preghiera il tuo sguardo riesce a percepire il mistero che gli altri hanno, ad entrare nella comprensione di quello che vivono, a non fermarti alla soglia, ma a penetrare il mistero, a guardarlo con tenerezza, a comprenderlo con rispetto, ad accoglierlo con piena disponibilità. Da una parte quindi Dio parla a Maria attraverso la parola dell'angelo, dall'altra parte Dio parla a Maria attraverso una vita che è plasmata da Dio, attraverso la vita di Elisabetta. Ecco com'è, nella preghiera veniamo aiutati dagli altri, dal cammino che gli altri stanno compiendo, da come Dio opera nella vita degli altri, lontano da ogni gelosia, da ogni invidia, stupirsi per il bene che c'è nella vita dell'altro, così come Elisabetta si stupirà nella visitazione del bene che nella vita di Maria viene fuori da tutti i pori, lei che è la tutta santa, lei che è la tutta bella, lei che è la donna vestita di sole, lei che ha la luna sotto i piedi, lei che è trasformata, trasfigurata dalla presenza di quel figlio di Dio che nel suo grembo ha posto il suo trono. E Gabriele dice, guarda, gli dà questa chiave, chiavi che riescono ad aprire ogni serratura. Nulla è impossibile a Dio, non aver paura dell'impossibile. Ma come farò? Io non conosco uomo, ma io lo voglio fare, io lo desidero. Nulla è impossibile a Dio. Tu forse credi che Dio non potrà trasformare la tua vita, o non potrà trasformare la vita della tua famiglia, non potrà toccare il cuore delle persone che ci sono accanto. No, non è così. Nulla è impossibile a Dio, nulla. Non sappiamo il tempo, non sappiamo il momento, ma Dio sta cercando di toccare, sta cercando di trasformare, sta cercando di entrare, più di quanto tu possa sognare, possa pensare, possa vagheggiare, più di quello che tu stai chiedendo nella preghiera. Dio entra, nulla è impossibile a Dio. Se riuscissimo a vivere questo monito, questa ammonizione così calda, questa affermazione così perentoria di Gabriele, noi vivremo più leggeri. Sapremo che le sorti dei popoli stanno nelle mani di Dio. La vita nostra è nelle mani di Dio. E nessun tormento potrà rovinarci. L'uomo di fede sa che lui riposa sulla parola di Dio. E se questo è vero per l'israelita dell'Antico Testamento, questa frase è ancora più vera per noi, perché noi dormiamo, riposiamo adagiati sul cuore del Salvatore, immersi nel suo costato, irrorati dalla vita che sgorga da quella fonte, purificati da quella sorgente di vita. Nulla è impossibile a Dio. Ma fino a quando, Signore, starai a guardare? Fino a quando questa spina sarà nel mio cuore? Fino a quando questa sofferenza sarà dinanzi ai miei occhi? Fino a quando io dovrò portare il peso di queste situazioni? Nulla è impossibile a Dio. È la fede, è l'abbandono, è la consegna. La fede motiva la nostra attesa. La fede nutre la speranza. La fede conduce all'abbandono, la fede che ha sperimentato l'amore, che nasce dall'amore, si abbandona al volere di Dio che gradualmente si realizza. Lui comanda e tutto è fatto, lui parla e tutto esiste. Maria, donaci di comprendere che nulla è impossibile a Dio.
ma al tempo stesso donaci di capire che Dio realizza l'impossibile attraverso di noi, con noi. Non lo vuole realizzare da solo, ma attraverso di noi, attraverso lo sguardo di misericordia, la parola di perdono, la comprensione offerta, pur nella debolezza, pur nel travaglio di una vita che non sempre riesce a comprendere, a portare il passo con quello che è il volere di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Nulla. Davanti a quella parola, Maria è totalmente, si è totalmente arresa. Per questo noi tante volte non ci attendiamo, perché il nostro cammino di preghiera si ferma a delle tappe intermedie. Non ascoltiamo questo nulla è impossibile a Dio. Non riusciamo, non ci abbandoniamo, non diamo al Signore la possibilità di poterlo pronunciare, di poterlo pronunciare sopra di noi, di realizzarlo in noi. Nulla è impossibile a Dio, ma nulla è impossibile a Dio in te. Nulla è impossibile a Dio nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, nelle tue amicizie, nel tuo lavoro, in quello che tu desideri, nei tuoi figli, nella tua storia. Nulla è impossibile a Dio. La preghiera genera la rendevolezza. La preghiera ci porta ad essere consumati dallo sguardo di Dio. La preghiera ci conduce alla ricapitolazione. La preghiera ci porta a deporre le armi, perché la preghiera per tanti di noi, per tutti, spesso è un combattimento, come quello di Giobbe, sì, come quello di Giacobbe nella notte, un combattimento fino all'ultimo colpo. La preghiera ci conduce alla rendevolezza, ci consuma nell'amore, ci porta alla consegna. Anche quando sembrerà che Giacobbe avrà vinto, in realtà sarà stato toccato da quell'angelo che è figura di Dio, che lo ha reso al sotto e porterà i segni di quell'incontro per tutta quanta la sua vita. Maria si arrende, Maria si consegna. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Io non sono più Maria, come se volesse dire. Tu mi hai detto che io sono piena di grazia, ma io in questo progetto voglio essere soltanto la serva. Ci sarebbe da dire, ma dov'è che Maria comprende che deve essere serva? Gabriele non gli ha detto assolutamente nulla. Non ha parlato di servizio. Tutt'altro, ha parlato di maternità, di spirito, di disponibilità, di grandezza di quel figlio. Questo è il segno che Maria, attraverso il ruminare quella parola ascoltata, ha trovato il suo posto, ha trovato la sua vocazione. Come Teresa di Gesù, bambino, del volto santo, nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò. Ora, Maria, in questa parola, io sono la serva, sintetizza il programma di tutta quanta la sua vita. Nessuno gliel'ha detto, è lei che lo trova. Così come tu trovi la volontà del Signore, ma sei tu che devi dar voce a quella volontà di Dio che talvolta è soltanto accennata. Sei tu che devi dar voce a quella percezione che hai dentro di te. Ecco, sono la serva. La preghiera ci conduce ad essere servi di Dio mettendo la nostra vita a disposizione degli altri. E Maria è serva perché si abbandona alla parola del messaggero. Non dice avvenga di me secondo la parola di Dio, no, no. Avvenga di me secondo la tua parola. Maria crede che quella parola viene da Dio, ne è certa. Non sceglie un'altra parola, non desidera un'altra voce, no, no. La voce che Dio ha scelto, lei la accoglie. E quella voce, ella desidera che muova il suo cuore e determini le sue scelte. Maria è come se dicesse per un attimo, io sognavo altro, io volevo altro, ma
immetto in questo mio sogno, in questa mia vita, il sogno di Dio. E Maria in un attimo fa spazio a Dio, e l'eccomi di Maria è proprio questo: fare spazio a Dio. Pregare significa avere il coraggio di fare spazio a Dio in una vita che sembra già organizzata, in una storia che sembra già programmata, in un progetto che attende soltanto di essere portato avanti fino alla fine. Eccomi. C'è il tuo progetto e io sono servo di quel progetto. Avvenga di me, avvenga di me, avvenga di me. Secondo la tua parola. La tua parola è il mio progetto, la tua parola è la mia vita. C'è un progetto più grande, dentro il progetto che io ho scelto pur senza saperlo. Cioè questo tuo progetto nel mio progetto, io lo sposo, io lo voglio, io lo desidero, io mi affido. La preghiera è vera quando conduce all'eccomi incondizionato e totale, come avviene con Gesù, non come voglio io, come vuoi tu. Gesù esce dal Getsemani e tutta la sua vita diventa questo eccomi. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Maria, concedi anche a noi di camminare nella preghiera, di camminare nella fede, di camminare nel dialogo con Dio. Facci comprendere che la fede è concretezza, che la fede sposa le situazioni avverse della vita, che la fede ci porta a dire eccomi a quello che noi non immaginavamo, a fare spazio all'altro il cui mistero non comprendevamo. Conducici tu, portaci per mano, insegnaci a dire eccomi, facci passare attraverso le tre porte, quella della volontà di Dio, non della nostra volontà, quella dello Spirito Santo che opera in noi dal momento che noi siamo piccoli e deboli, è la porta dell'eccomi e dell'obbedienza che conduce alla pace e alla collaborazione insieme con Dio. Che il Signore conceda a tutti quanti noi di continuare il cammino della preghiera e progressivamente ci dia la grazia di conoscere il suo progetto, affidarci allo Spirito Santo e consegnarci con il nostro eccomi quotidiano alla realizzazione della volontà di Dio su di noi, che è la Signoria di Cristo, la sua presenza nel mondo e la trasformazione della storia in suo regno di giustizia, di fraternità e di pace.